Buonasera. Prendiamo il foglio che avete trovato al fondo e iniziamo insieme con una preghiera. La prima preghiera del foglio, quella del Cardinal Martini. Che preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, noi non sappiamo parlare di te. Le nostre parole diventano deboli, imprecise, approssimative. Tu solo, Signore, sei il significato della vita. Tu hai la parola della chiamata decisiva per il cammino di ciascuno. Tu, Gesù, trasparenza del Padre, fa che vedendo te sentiamo la parola del Padre, cioè la parola ultima, definitiva, oltre la quale non c'è più nulla, perché è parola risolutiva nella quale c'è tutto ciò che possiamo desiderare. Manifestati a noi nella tua umanità e nella tua divinità. Fa che cogliendoti cogliamo l'assoluto, colui al quale va ogni desiderio, colui dal quale dipende ogni istante della nostra vita, ogni punta del nostro pensiero, ogni molecola del nostro corpo, ogni nostro gesto o azione. Che colui che è Dio sopra ogni cosa, dal quale tutto è e tutto è stato fatto e al quale tutto converge, colui dal quale ogni cosa riceve forza, essere e vigore, che è Signore della vita e della morte, del tempo e dell'eternità, della gioia e del dolore, della notte e del giorno, ci si manifesti in te, Gesù Signore, Verbo di Dio fatto uomo. Allora, vedete, il tema di questa sera ha un titolo che abbiamo ascoltato spesso nel tempo dell'Avvento: il Dio con noi, l'Emanuele. Questa sera proviamo a vedere alcune pennellate del modo del Dio con noi. Ho scelto tre testi che possono essere anche tre aspetti diversi in come si manifesta il Dio con noi nella scrittura. Ascoltiamo il primo brano che ritrovate sul foglio, che è il brano tratto dal profeta Isaia.
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà il zelo del Signore degli eserciti.
Ecco un brano che abbiamo ascoltato diverse volte nel tempo, in questo tempo che stiamo vivendo, dell'Avvento e poi del Natale. Da dove viene il testo? Il testo viene da molto lontano, da oltre 25 secoli, ed è stato scritto in un contesto di oscurità, un testo che è stato scritto in un tempo di schiavitù politica, di sconfitte. Nonostante l'inizio, che ci può far pensare ad altro, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Si parla di coloro che abitavano in terra tenebrosa, quindi è una situazione drammatica, una situazione dolorosa, nella quale ancora oggi ci si trova. Israele è in esilio e quindi lontano da Gerusalemme, quindi non sembra esserci prospettiva di futuro. Apriamo in un modo forse un po' paradossale questo incontro che ha il tema il Dio con noi. Il Dio qui è lontano. In queste tenebre però questo testo risuona come un messaggio di speranza. Sono usati dei simboli, delle immagini. C'è l'immagine della luce, vide una grande luce, una luce rifulse. C'è il tema della gioia, il tema della festa e poi il tema dello straordinario e misterioso bambino. Il tema della luce lo ritroviamo nei primi versetti che ho già citato. Il tema della festa, il tema della gioia, li possiamo trovare sintetizzati in questo piccolo pezzo. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Ricordiamo che siamo in un tempo di oscurità, di schiavitù, però si cita la festa, si cita la gioia. E poi c'è l'immagine, quella forse più forte, che è quella del bambino. La gioia viene da un bambino. Si descrivono la nascita, le insegne, i distintivi, sono evocati dei nomi simbolici, si parla del futuro del bambino, si parla della nascita. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Come mai è tanto importante questo bambino? Chi sarà mai? Ci sembra un po' di ricordare alcune parole che noi ascoltiamo nella notte di Natale, proclamate dagli angeli. Non temete, vi annuncio una grande gioia. Vi è nato nella città di Davide un Salvatore. Troverete un bambino avvolto in fasce. Questo è l'annuncio di Luca. Il testo di Isaia si trova esattamente 700 anni prima di Cristo. E poi troviamo delle insegne, un'insegna particolare e misteriosa nel bambino. Sulle sue spalle è il segno della sovranità. Cioè c'è una specie di distintivo regale che permette di riconoscere questo bambino. Sappiamo poi che il segno della sovranità sarà la croce portata sulle spalle da Gesù. Al bambino vengono dati dei nomi un po' enigmatici: Dio potente, Padre per sempre. Sono titoli misteriosi che dicono in modo un po' paradossale la potenza di questo bambino e in qualche modo lo paragonano ai grandi della storia. Sarà saggio governatore come Salomone, sarà affidabile come Mosè, come padre Abramo. Quindi viene evocato anche il futuro, viene evocata anche una storia futura. Si dice nel brano di Isaia: grande sarà il suo dominio, la pace non avrà fine. Cioè tutto ciò che si può augurare al successo di un re: il dominio, il consolidamento del regno. Sono poi parole che risuonano ancora nei testi di Luca, sempre in questo tempo che stiamo vivendo. La profezia poi di Isaia si conclude con una certezza: questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Cioè, questi eventi misteriosi di festa, di gioia, di luce, di un bambino che ha un potere particolare, li compirà la forza di Dio. Per cui il testo che abbiamo ascoltato dà a un popolo che di fatto è sofferente, perché è un popolo che vive l'esilio, dà una promessa di un riscatto. C'è un liberatore, che però è una figura un po' paradossale, perché è un bambino. Ecco il primo aspetto del Dio con noi. Come si pone questo Dio con noi in questo testo dell'Antico Testamento, che noi usiamo nella liturgia? Allora, il primo è un messaggio veramente bellissimo. Dio ha in mano la storia umana ed è capace di capovolgere i destini dei popoli. Notizia più che mai sconvolgente in questi giorni. Perché un popolo che sta vivendo la sconfitta, che sta vivendo l'esilio, per mano di Dio gli è annunciata una gioia, una letizia, un capovolgimento. La storia umana non è semplicemente un accumulo di assurdità, di prepotenze. Ha un senso preciso. È questo che ci sta dicendo il testo. Anche nella globalizzazione che sembra portare il dominio dei ricchi sui poveri, c'è un senso, perché la forza di Dio la supera. Un altro modo di manifestarsi del Dio con noi in questo brano. Il disegno di Dio nella storia si manifesta attraverso dei paradossi. Il Dio con noi è paradossale. Nel testo biblico c'è una grande insistenza sul bambino, che ha molto potere. Da cosa lo capiamo? Anche solo dai titoli che gli vengono dati in questo brano. Il bambino è l'emblema di colui che dipende da tutti. La fragilità per eccellenza. Ed è questa fragilità che Dio usa per trasformare la storia. Ecco un altro modo del Dio con noi, che si rivela. Poi, alla luce della rivelazione, chiaramente il testo è di Isaia, quindi dell'Antico Testamento, ma alla luce della rivelazione noi sappiamo che l'insistenza sul bambino in questo testo avrà poi un legame con la scelta di Dio, che sceglie i piccoli e i poveri. A questo brano, a questo stile paradossale di Dio, fa eco un brano del Vangelo di Matteo: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Qui l'equazione del mondo è completamente rovesciata. Il Dio con noi rovescia. L'equazione che vediamo e che viviamo in qualche modo: più potenza, più denaro, più successo, è esattamente contraria all'equazione di Dio. Meno potere, più debolezza e più grande il risultato. Pensate al testo delle beatitudini: beati i poveri di spirito, beati i miti. Altro modo che questo testo ci rivela nel Dio con noi: il disegno di Dio non è vendicativo. è invece un disegno di salvezza. Ci ama per primo, Dio ci vuole salvi, ci vuole riscattare dalla prepotenza delle forze economiche, con la forza delle beatitudini, con la forza mite delle beatitudini. Per cui è un disegno di salvezza, di amore, attraverso il bambino, attraverso la fragilità. Mi colpiva, preparando questa serata, ho trovato un significato, il significato della parola ebraica salvare, che mi ha molto colpito. Leggevo in un testo che salvare in ebraico significa creare un vuoto. Quando chiediamo a Dio di salvarci, praticamente gli chiediamo di fare dentro di noi uno spazio aperto a nuove possibilità, a nuovi sogni. Questo è il modo del Dio con noi di salvarci. È un Dio che apre prospettive, che lascia spazi. Ancora, in questo brano mi sembra che il Dio con noi, che è un Dio di salvezza appunto, tocca la nostra società in un disegno di pace. Potete riguardare il testo, emerge la pace, il senso della giustizia in questo testo, quanto mai attuale ciò che è scritto. Certo, ci sono fame, ci sono lacrime, ci sono esili, ci sono dolori. Il testo è stato scritto in quel tempo lì storico. Ma Dio ha posto un limite a questi. Dio ha posto un limite ad ogni potere. E il limite è la misericordia. Perché la vita può attecchire solo in un campo pieno di amore, non arido. Allora il Dio con noi si manifesta come colui che usa il paradosso per creare della vita. Usa lo stile delle beatitudini per ridonare speranza. Ascoltiamo ora qualche versetto tratto dal Vangelo di Luca, che forse ci aiuta ad approfondire ancora la figura del Dio con noi.
Gesù si avvicinò e camminò con loro. Essi però non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati. Gesù domandò loro: «Di che cosa state discutendo tra di voi mentre camminate?»
Allora, questo è un piccolo brano, un piccolo pezzettino del brano dei discepoli di Emmaus che abbiamo ascoltato tante volte. In questo brano il Dio con noi si presenta, si manifesta come colui che cammina con noi, che si sposta a piedi. E il camminare implica un abbandonare la propria posizione e il poter approdare ad un'altra. Il Dio con noi è veramente vicino a noi, come dice questo brano dei discepoli di Emmaus, perché si sposta, lascia le sue sicurezze per stare al fianco e va ad un altro approdo, là dove stiamo andando noi, così come è accaduto per i discepoli di Emmaus. Dicevamo, il camminare implica un abbandonare una posizione e l'approdare a un'altra. E in mezzo c'è un percorso che unisce questo abbandonare una posizione ed approdare a un'altra. È un percorso che delle volte può anche essere faticoso. Ma noi non abbiamo un Dio rigido. Vi cito un sacerdote qui della diocesi di Milano, Angelo Casati, che in un suo libro scrive: Dio non è nella rigidità, Dio non è nel trattenersi, Dio non è nel chiudersi, è nello sbilanciarsi, che è lo sbilanciarsi dell'amore. Mi tornava in mente pensando ad un Dio che si sbilancia e si affianca a questi discepoli, cioè perde la propria posizione e si affianca alla posizione di un altro. Il Dio con noi è così, è uno che si sbilancia. Certo che delle volte il finale è deludente, perché nel brano dei Vangeli di Emmaus Gesù non è riconosciuto al termine del cammino, comunque continua a camminare, continua a provocarli, vede il loro dolore, la loro delusione, finge di non sapere, si fa raccontare. A un certo punto li rimprovera per i discorsi che fanno, perché hanno un cuore che fa fatica, arranca, che resta indietro al passato e non si slancia, non si sbilancia come invece fa lui, come vorrebbe lui. E poi nel brano che abbiamo ascoltato, ne abbiamo veramente sentito solo qualche versetto, ma noi sappiamo che poi Gesù si ferma con loro e spezza il pane con loro. Anche questo atteggiamento di Gesù mi richiamava al Dio con noi. È il Dio che si sbilancia e poi si ferma, spezza il pane. E il pane serve a nutrire, serve a sostenere il cammino, serve a dare sostanza alla vita. Una vita che è inevitabilmente in movimento e una vita che si trasforma. E qual è l'effetto dunque del pane in noi, di questo Dio con noi? Il pane dà energia, permette a noi stessi di andare avanti, permette al nostro fisico di svilupparsi, alle nostre cellule di riprodursi. È una risposta concreta, vera, ad ogni fame, ad ogni bisogno essenziale che abbiamo. È anche un modo per dire che la mia vita è irripetibile e che va sostenuta qui ed ora. Ecco, questi sono altri tratti del Dio con noi, un Dio che cammina a piedi, che si affianca e si ferma con uno scopo preciso, il sostenere la nostra vita. Ascoltiamo ora il terzo brano che vi proponiamo questa sera.
Dalla lettera ai Romani. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore.
Pensiamo a questo brano di Paolo, se volete potete affiancare a questo brano anche alcuni versetti del Salmo 26. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Paolo ci sta dicendo questa sera che è il Dio con noi, quello in cui crediamo, anche nella paura della morte, anche nella paura del limite, perché l'ha vissuto per primo. Se pensiamo al Vangelo di Matteo, al capitolo 14, al versetto 33, leggiamo: ora l'anima mia è triste fino alla morte. Paolo ci parla di una vita in questo brano piena di minacce, di influenze negative. Qui ne nomina sette, un po' il sette indica la totalità. Però il desiderio di Paolo è tendenzialmente di descrivere la vita concreta, con tutte le sue contraddizioni, senza dimenticare nulla, ecco, cercando di dare una visione il più possibile completa. Come sta insieme il Dio con noi, che cammina, che ci nutre, con questo mistero grande della fatica e della sofferenza che c'è? Beh, certamente chi è nella tribolazione non sogna o non crede alle prospettive luminose dei primi brani, forse del primo brano così speranzoso. A chi è angosciato non interessa sapere che ci sarà un futuro positivo, perché quando siamo in questa situazione tutti facciamo fatica a credere che esista il contrario. E allora sembra una contraddizione. Abbiamo ancora il Dio con noi in queste situazioni? Paolo dice di sì. Dice che queste minacce non sono in grado di interrompere l'efficacia dell'intervento di Dio. Non dice che tutto sarà positivo, non annulla il negativo, ma dice che la forza di Dio è più forte. Quindi ancora una volta il Dio è con noi. Questo non significa che ci elimina le fatiche sono da attraversare comunque, ma Lui c'è. E questa è una promessa. Nulla potrà mai separarci dall'amore, dal dinamismo della relazione con Dio, perché siamo figli, figli suoi, suo prodotto, se vogliamo usare una parola un po' che non mi piace tanto, ma non mi veniva altro. E questo amore così presente nella nostra vita, questo amore trascendente di Dio, lo sperimentiamo nel Vangelo, in Gesù di Nazaret, in quello che Lui ha fatto per l'uomo. Ripeto, senza interventi di cancellazione totale di quello che stiamo vivendo. Questa sera abbiamo visto tanti piccole pennellate, così rapide anche, di un possibile volto del Dio con noi. Mi sono chiesta come si potrebbe dirlo oggi, in sintesi, con una parola, o forse con una descrizione di una virtù, di un qualcosa che ci può abitare. Vi leggo due brevi testi di Sergio Colombo. Il coraggio ci viene dalla parola buona, dalla promessa che ci arreca l'altro, che mi viene incontro, dalle cose che mi capitano e mi propongono un'alleanza, che mi invitano a una vita buona e promettente anche negli ostacoli e nelle paure. Sergio Colombo descrive in modo, tra virgolette, laico questa presenza che mi dà coraggio, questa alleanza che mi invita a credere. E continua: il coraggio di affrontare le minacce e le paure ci viene insomma da una compagnia, dal regalo di una prossimità che ci dà fiducia, il Dio con noi, appunto. E ancora: se guardiamo bene, la paura è sempre legata alla solitudine. Come